rivolgiamoci alla parola del Signore e questa mattina leggeremo insieme i versetti dal 27 al 31 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Ovviamente stiamo continuando a riflettere sul contenuto del Sermone sul Monte e quindi leggiamo dal versetto 27 al versetto 31 del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella ghenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella ghenna tutto il tuo corpo. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Fin qui la parola del Signore. Il Signore Gesù, come abbiamo visto nei primi versetti del capitolo 5, quelle che vengono definite le beatitudini, ha descritto il carattere dei suoi discepoli e li ha descritti, tra gli altri tratti caratteristici, come persone affamate e assetate di giustizia. E poi, continuando a parlare della giustizia, la menzionerà ancora: beati quelli che sono perseguitati a motivo della giustizia. Questa fame e sete di giustizia diventa l'occasione per la persecuzione. E poi ancora più avanti abbiamo già letto e considerato che Gesù dice che se la giustizia dei discepoli suoi, se la vostra giustizia, quindi se la nostra giustizia, non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quindi poi continuerà a parlare della giustizia. Ho detto che poi il resto del sermone è un po' un commentario riguardo a che cosa significa o in che senso la giustizia dei suoi discepoli deve superare quella degli scribi e dei farisei. E infatti lo abbiamo già visto, abbiamo visto che comincia a parlare e a definire e a dare il suo insegnamento riguardo al sesto comandamento, il comandamento che riguarda l'omicidio, la legge morale dice non uccidere. E lui ci ha spiegato, e io mi sono intrattenuto per darvene appunto contezza, che cosa significa non uccidere, che non significa semplicemente non spargere il sangue, non assassinare una persona, non commettere l'omicidio. Infatti abbiamo parlato domenica scorsa di omicidio senza spargimento di sangue. Ci ha insegnato il Signore Gesù che i comandamenti devono essere intesi non solo letteralmente, certo, se ci dice che non dobbiamo uccidere, non dobbiamo uccidere, ma anche spiritualmente. E quindi Gesù ci spiega che desiderare la morte di qualcuno, odiare qualcuno, insultare qualcuno o addirittura calunniare qualcuno è come se noi l'avessimo ucciso. sicuramente una trasgressione del sesto comandamento. E non solo i comandamenti devono essere intesi in senso spirituale, ma devono essere anche osservati e messi al positivo, perché non basta non uccidere. Bisogna, se vogliamo ubbidire al sesto comandamento, impegnarci a promuovere la vita e il benessere altrui. Cioè, colui che osserva il sesto comandamento non è soltanto la persona che non fa del male al prossimo, ma è una persona che si impegna ad amare il prossimo, a fare del bene al prossimo, in modo tale che se non lo fa, commette peccato. Abbiamo parlato dei peccati di omissione, e poi lo vedremo meglio quando considereremo quella che è definita la regola d'oro, che è: fai agli altri quello che desideri che gli altri facciano a te. Quindi comprendiamo che i comandamenti non solo hanno un significato e devono essere intesi spiritualmente, ma anche positivamente. E adesso, dopo aver parlato dell'omicidio, comincia a darci il Signore Gesù un insegnamento che riguarda un altro comandamento. Dal sesto comandamento passa al settimo comandamento, che è non commettere adulterio. E con poche parole, in queste che vi ho letto, ci spiega in cosa consista l'adulterio, quali sono i casi di adulterio, come evitarlo, e poi ovviamente parla e definisce che cosa è il matrimonio, e parla anche di un tema che è sempre stato all'ordine del giorno e molto dibattuto, che è quello del divorzio. Quando un divorzio è legittimo, quali sono i casi del divorzio, quando un matrimonio si può interrompere, e così via. Ora, si tratta di argomenti così importanti e così rilevanti, e io non posso trattarli in un unico sermone. Anzi, sinceramente, ho raccolto più materiale, credo, di quello che sarò in grado di darvi questa mattina. Perciò questa mattina non annuncerò i punti, perché temo che mi fermerò soltanto al primo, o probabilmente perfino a parte del primo punto. E che è essenzialmente questo, la risposta a una domanda: perché Gesù parla e si sofferma a parlare e dà un insegnamento così preciso, perentorio, probabilmente perfino paradossale? Perché se Gesù dice a un certo punto: cavati l'occhio, tagliati la mano, tagliati il piede, comprendiamo che sono iperbole, non che qui, grazie a Dio, non c'è nessuno che si è cavato gli occhi, tagliato le mani o i piedi, e non per questo. Qui ci sono persone che non hanno mai commesso questo genere di peccati. Cosa vuol dire il Signore, no? Cosa vuol dire? Ecco, perché Gesù è così perentorio, così preciso, addirittura usa un linguaggio così grafico, così forte, perfino iperbolico, parlando del peccato sessuale? Perché parlando dell'adulterio, comprendiamo che l'argomento è sicuramente più ampio che semplicemente quello che riguarda un uomo sposato o una donna sposata che, diciamo, flirta o addirittura tradisce il proprio coniuge. Perché Gesù parla del peccato sessuale in questi termini? Ora, è necessario che lo facciamo, sapete perché? Perché una delle cose più incomprensibili per i nostri contemporanei, giovani, ma anche meno giovani, perché noi siamo i figli e i nipoti del 68, della rivoluzione sessuale, così come è stata definita, una delle cose più incomprensibili per i nostri contemporanei è proprio l'insegnamento di Cristo nel campo dell'etica sessuale. Dà fastidio quello che dice Gesù. Ma noi spesse volte lo sentiamo dire, sarà capitato a voi sentirlo o perfino pensarlo. Ma perché mai Dio si dovrebbe interessare? Dio, il Dio che ha fatto il mondo, con tutti i problemi che ci sono, le guerre, il razzismo, gli omicidi di uomini, di donne, perché mai Dio si dovrebbe interessare di quello che fa la gente nella propria camera da letto? Ed è mai possibile che qualcosa di così privato, di così personale, di cose che hanno a che fare con i gusti, con le inclinazioni personali, sia stigmatizzato e addirittura considerato un crimine degno dell'inferno, perché di questo si sta parlando. Ma non dovrebbe bastare il fatto che la gente si ami e poi non faccia del male al prossimo? Ora, ovviamente chi pone queste domande in genere non è disposto ad ascoltare la risposta che la Bibbia dà. Perché non è disposto? Perché si pensa che chi la pensa diversamente, chi dà le risposte della Bibbia, sia perlomeno antiquato e nel peggiore dei casi malato o se non addirittura malvagio, perché vuole imporre la propria posizione agli altri. Allora, siamo antiquati? Siamo malati? Siamo malvagi? Permettetemi di dare la risposta che la scrittura dà a questa domanda, e poi giudicate pure, giudicateci come volete, giudicatemi come volete, ma quello che dice la scrittura lo dice per una ragione fondamentale, e la ragione fondamentale delle opinioni contrarie, è importante comprendere questo, fratelli e sorelle, è questa, è il rigetto della dottrina biblica della creazione, che è stata sostituita con la idea che l'essere umano si sia evoluto da forme viventi, animali o inferiori. Ovviamente, se le cose stanno così, se noi non siamo il frutto di una speciale creazione di Dio, se siamo il derivato di una evoluzione da forme animali inferiori, che a un certo punto hanno acquisito una autoconsapevolezza, eccetera, e delle capacità, delle competenze che gli animali non hanno, ovviamente non ha senso alcuna regola né alcuna limitazione nel campo della sessualità e dell'espressione della sessualità. Se l'uomo è autonomo, non deve dare conto a nessuno, non ha un creatore che è il suo padre al quale deve fare riferimento. Se è l'essere umano è inevitabilmente lanciato verso un cammino di progresso e di miglioramento in ogni campo. Questo in fondo è, come dire, la naturale deduzione dell'idea di una evoluzione. Noi eravamo esseri inferiori, adesso siamo diventati uomini che hanno una certa intelligenza, che svilupperanno sempre di più le proprie conoscenze, le proprie competenze, le proprie tecniche e tecnologia, e diventeremo sempre migliori. Non c'è niente da fare, questo è il nostro destino. Allora, se le cose stanno così, se si rifiuta l'affermazione che l'uomo è stato creato da Dio, e se si considera un mito il racconto della creazione di Eva e non si comprende cosa significa che gli esseri umani sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, se non si capisce il senso delle parole pronunciate da Dio alla creazione dell'umanità e se non si accetta il racconto della caduta dell'umanità a causa della disubbidienza al comando divino, è perfettamente logico affermare che qualunque regola, che qualunque limite non hanno ragione di esistere. Senza un Dio a cui noi dobbiamo dare conto, senza un modello superiore al quale ci dobbiamo riferire, possiamo guardare solo verso il basso, quello che fanno gli animali, o al limite attorno a noi, quello che fanno gli altri uomini, i nostri simili. E così non troveremo alcuna proibizione ad esprimere la nostra sessualità come meglio crediamo, con chi ci pare e piace, ogni volta che ne abbiamo la possibilità, al di fuori del vincolo matrimoniale e perfino, per alcuni, senza alcun limite determinato dal sesso, dall'età e dalla consanguineità del partner. Queste cose che io sto dicendo, vedete, non me le sto inventando io, sono le cose che noi sentiamo. Questa è la ragione per cui si parla della normalizzazione della pedofilia, questa è la ragione per cui si parla della normalizzazione dell'incesto, in certi ambienti se ne parla, non lo sto sventolando come qualcosa di assurdo, vi assicuro che se ne parla, questa è la ragione per cui l'omosessualità dall'essere tollerata è cominciata ad essere non solo accettata, ma addirittura promossa. Questa è la ragione per cui, insomma, si dice, ci sono cose più importanti a cui bisogna guardare che pensare all'adulterio, al peccato sessuale. Ma la Scrittura che cosa dice? La Scrittura dice, e questo è quello che troviamo nel libro della Genesi, e vorrei ricordarvi che quando si è parlato di matrimonio, Gesù ha fatto sempre riferimento all'origine. Più avanti, nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, gli pongono un'altra precisa domanda proprio sul divorzio, e Gesù risponde riguardo al divorzio, per dare una risposta dice: all'inizio non era così, Dio li creò maschio e femmina e disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne. Gesù, per risolvere i problemi o rispondere alle domande riguardo al divorzio, al matrimonio, eccetera, si riferisce al racconto di Genesi. Ed è lì che dobbiamo guardare. Cerchiamo di capirlo. Genesi 1, dal 26 al 29, si parla della creazione dell'uomo. Poi disse Dio: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. E abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Questo è quello che ci viene detto. L'uomo non è, ha una differenza sostanziale rispetto alle altre creature. Le altre creature sono state fatte dalla parola di Dio, dalla sapienza di Dio, dalla potenza di Dio. Le piante vengono fuori dalla terra, il mare produce i pesci e gli animali e gli uccelli, ma l'uomo è creato in un modo speciale da Dio. ed è creato a immagine e somiglianza di Dio. Che cosa vuol dire? Ne ho parlato in altri sermoni, non voglio ripetere quello che ho detto, ma c'è una corrispondenza tra Dio e l'uomo. C'è una corrispondenza tra Dio e l'uomo. C'è qualcosa che quando si guarda in ogni uomo ci deve far pensare a qualcosa che è in Dio. E viceversa. C'è l'immagine e la somiglianza, non nel senso che Dio abbia un corpo come noi, come il nostro, eccetera, ma dal punto di vista spirituale c'è corrispondenza. La parola, per esempio. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e li ha creato maschio e femmina. E anche questo ha un significato profondo. L'umanità, Adam, che viene da Adamà, cioè dalla terra, l'essere umano, ha questa corrispondenza e somiglianza a Dio nel genere maschile e femminile. E non sono in grado di spiegarvi questa cosa, ma ha un significato profondo. Il maschio da solo, la donna, la femmina da sola, la donna, non rispecchia pienamente questa immagine e questa pienezza che c'è in Dio. Per questo questi due esseri diversi e complementari devono unirsi per diventare una sola carne e così rispecchiare la natura divina in un modo speciale, l'armonia, la bellezza, la diversità, la complementarità. Senza un Dio a cui dare conto, senza un modello superiore a cui riferirci, dicevo, possiamo guardare soltanto verso il basso. Se noi prendiamo a modello la prima coppia, Adamo ed Eva, si comprende il senso della legge morale, in particolar modo il 7° comandamento e il 10° comandamento parlano, si riferiscono proprio alla relazione matrimoniale. Non commettere adulterio, non desiderare quello che non ti appartiene, la casa, il bue, la moglie, il marito del tuo prossimo. Noi comprendiamo che chiaramente questo, anche nel modo in cui Gesù ci ha parlato del peccato dell'adulterio, comprendiamo che non dobbiamo attenerci alla mera lettera, perché se ci dovessimo attenere alla mera lettera dovremmo dire che solo gli uomini possono commettere l'adulterio, no? Perché qui Gesù parla, se vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, ma è adultero anche l'uomo che guarda un altro uomo, o una donna che guarda un uomo per desiderarlo, o una donna che guarda un'altra donna per desiderarla. Chiaramente anche in questo caso dobbiamo considerare che l'adulterio ha una ampiezza maggiore. E noi comprendiamo anche che ci sono delle leggi nell'Antico Testamento che riguardano questa applicazione dei principi che Dio ha voluto imprimere nel modo in cui ha creato gli uomini, l'uomo e la donna. Altri passi della scrittura come Levitico 18, io credo che ci saremo imbattuti sicuramente a questa lista. Perché esiste questo capitolo, il capitolo 18 nel libro del Levitico, che inizia: il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele, io sono il Signore, il vostro Dio, non fate quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, non seguite i loro costumi, mettete in pratica le mie prescrizioni, osservate le mie leggi per conformarvi ad esse, io sono il Signore, il vostro Dio. Il vostro riferimento non deve essere quello che avete visto, non quello che vedete, non gli altri, ma devo essere io sono il Signore, io vi do le mie leggi. E poi lì c'è tutta una lista di costumi e di pratiche dalle quali il popolo di Israele avrebbe dovuto ben guardarsi, e la fine e la ragione è che tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che era qui prima di voi, e il paese ne è stato contaminato, e badate che se contaminate il paese esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. C'è una ragione precisa. Il paese viene contaminato e ci saranno delle conseguenze. Questo è quello che il Signore dice. La Bibbia, vedete, molte volte quando si pensa all'etica sessuale che troviamo appunto sia insegnata da Gesù, si pensa che la Bibbia sia inibita nel parlare della sessualità, delle gioie coniugali che sono connesse ad essa, e non è affatto così. Chi dice questo non ha mai letto la Bibbia, sicuramente non ha letto il Cantico dei Cantici, sicuramente non ha letto, non ha compreso molti passi del libro dei Proverbi che parlano della gioia coniugale che il Dio ci invita a conoscere e a godere con il marito, con la moglie. Sicuramente non ha letto molti passi dei profeti, che sono spesse volte estremamente grafici e precisi nel descrivere non solo i peccati, ma apertamente le pratiche che venivano compiute. E non, la Bibbia non è assolutamente inibita nel parlare di questi argomenti anche nel Nuovo Testamento. Le epistole paoline, Paolo dà degli insegnamenti molto precisi riguardo alla vita coniugale. Vedete, l'idea che possiamo fare in questo campo come in altri, quello che ci pare e piace è molto pericolosa, ma questa cosa è mia, questa cosa mi appartiene, il corpo è mio, io decido come utilizzarlo. Però quando noi acquistiamo un nuovo strumento tecnologico che ci serve per compiere magari dei lavori in casa, non lo so, sto pensando a un attrezzo che noi utilizziamo per il bricolage, non so se qualcuno di voi ha questo hobby, che ne so, a me piace, poi non lo faccio, quando a Lidl vendono gli attrezzi Parkside, li vado a comprare, poi, sperando di utilizzarli, poi rimangono lì per la maggior parte delle volte inutilizzati. Però quando noi compriamo un attrezzo per la campagna o per il bricolage, cosa ci viene raccomandato di fare? Ci viene raccomandato di leggere attentamente le avvertenze, le modalità d'uso, la stessa cosa con le medicine, no? Non è che perché abbiamo una medicina che sappiamo che può essere utile per noi come un attrezzo tecnologico, noi lo utilizziamo come ci pare. È mio, l'ho comprato, faccio quello che voglio. Il medico mi ha detto che ne devo prendere una al giorno per un mese, io me ne prendo 30 in un giorno e mi tolgo il pensiero. Vi è mai passato per la testa di fare una cosa del genere? Oppure vi è mai passato per la testa di prendere, che so, una sega a nastro e utilizzarla così, leggermente? Vi potreste fare molto male. E fareste bene piuttosto a seguire il manuale d'uso e le avvertenze per la sicurezza che il progettista ha allegato. E anche il dono della sessualità, bellissimo, potentissimo. Perché vedete, con il dono della sessualità Dio ci ha permesso di replicarci, in un certo senso di immortalarci, perché è così che noi diamo un futuro all'umanità, è così che noi creiamo siamo simili a Dio perché mettiamo al mondo altre creature, è un dono potentissimo. Anche il dono della sessualità, come qualunque altro buon dono divino, ci è stato concesso con un manuale di istruzioni per l'uso, affinché non ne abbiamo del male, anziché del bene. Possiamo anche rifiutare di seguire le istruzioni del progettista, ma lo facciamo sempre a nostro rischio e pericolo, prima di tutto perché un giorno ce ne chiederà conto e, in secondo luogo, perché le regole che ci sono state date per il nostro bene e per trarre il meglio del dono e non avere delle conseguenze dolorose. Vedete, Gesù parla prima dell'omicidio e dicevo domenica scorsa che l'omicidio è un peccato che tutti quanti aborriscono. Ma subito dopo l'omicidio parla dell'adulterio. Perché? Per quale ragione? Vedete, noi dobbiamo sempre pensare al racconto biblico. Gesù, in un certo senso, certo è venuto a portarci nuova luce e spiegazione su quello che è la rivelazione divina, ma in un certo senso non dice niente di totalmente nuovo, sicuramente non dice niente di che contraddice quello che era stato detto nell'Antico Testamento, ma lui è venuto a spiegarci, a portare in luce quello che spesso nell'Antico Testamento era piuttosto in ombra, ma era già là. Quale fu il primo peccato commesso dagli uomini che gridò dalla terra al cielo dopo la caduta? Ovviamente anche quello, no? L'aver mangiato il frutto proibito, Dio aveva detto che non avrebbero dovuto mangiare, ma dopo di quello noi leggiamo nella Bibbia che ci fu un grido che saliva dalla terra fino al cielo. Quale fu? Il sangue di Abele, il sangue innocente sparso da Caino, del proprio fratello. E quale, se andiamo avanti nella lettura della Bibbia, quale altro peccato fa sentire il grido dalla terra fino al cielo? Abbiamo visto, quando ho esposto i primi capitoli della Genesi, che al capitolo 6 la macchina del giudizio si mette in moto quando c'è questa commistione, questa miscelanza dei figli di Dio che si uniscono alle figlie degli uomini. Ma c'è in particolar modo un altro caso in cui è chiaro ed è espressamente detto che il grido dei peccati dalla terra è arrivato fino al cielo, ed è nel caso del peccato di Sodoma e Gomorra. Al capitolo 18 del libro della Genesi, al versetto 20, il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Qui ovviamente Dio sta impiegando un linguaggio umano, ma comprendete che il peccato di Sodoma e Gomorra era la assoluta trasgressione di qualunque regola nel campo della, non solo del vivere comune, dell'ospitalità, della benevolenza, ma anche nell'ambito della sessualità. Sapete bene come cose che sembrerebbero a noi abominevoli erano assolutamente normali. E a che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo al fatto che, per esempio, quando Lot ospita gli angeli che erano andati a Sodoma e gli abitanti della città li vanno a cercare perché li volevano conoscere, tra virgolette, un eufemismo che viene ben tradotto nella nostra nuova traduzione, abusare di loro, Lot offre a queste persone due figlie che non avevano conosciuto uomo, Noi, per noi è una, un abominio questo. Immaginatevi se qualcuno venisse a casa mia a minacciare la mia proprietà o a chiedermi di consegnare loro degli ospiti e io dicessi: io ho una figlia, sfogatevi con lei. Mi considerereste un mostro e lo sarei. E questo lo ha fatto Lot, che viveva lì. E non si parla solo di questo, ovviamente lì si parla di peccati di tipo omosessuale, ma comprendete perché appunto l'adulterio dopo l'omicidio, l'unione sessuale al di fuori del matrimonio monogamico eterosessuale è un peccato contro Dio e contro il prossimo. Noi siamo costituiti in modo tale che commetterlo è un atto di infedeltà, si accompagna alla menzogna, al tradimento della fiducia, alla doppiezza, all'egoismo. È furto! È furto! È prendere per noi qualcosa che non ci appartiene. Questa è la trasgressione di tutti i comandamenti. Perché ci si appropria di qualcosa che non è nostro, non ci appartiene, è un peccato che contamina l'anima e il corpo. Questo è quello che dice la Scrittura. Perché? Perché nella nostra sessualità noi siamo anche in questo immagine di Dio. E vi ripeto, in un modo misterioso, ma reale, la Scrittura afferma che la sessualità umana ha un diretto collegamento con l'immagine di Dio. L'immagine divina nell'umanità, così come è stato creato da Dio, è depositata non nell'uomo soltanto, né nella donna soltanto, ma in entrambi. Per questo devono diventare una stessa carne. È bellissimo quello che Adamo dice quando vede Eva, Dio gli consegna Eva. Conosciamo la storia, ma vale la pena ripeterla. Adamo è stato creato per primo e prima di dare ad Adamo una moglie, Dio gli fa passare davanti tutti gli animali. E Adamo guarda questi animali e rimane meravigliato, magari, che so, dalla bellezza del pavone. Non lo so se c'era un pavone o qualcosa di simile, ma sicuramente quel pavone, quando è passato davanti ad Adamo, che era il suo signore, si sarà pavoneggiato, avrà fatto la ruota. E Adamo sarà rimasto sorpreso e meravigliato. Non so se l'avete mai visto un pavone che fa la ruota, è davvero qualcosa di maestoso. Grandi animali, belli, altri animali, avrà visto una mucca, l'avrà guardata negli occhi, avrà provato a dirle qualcosa e non ha ottenuto risposta. Non lo so, fatemi fantasticare un po'. Adamo si sarà meravigliato dalla bellezza, dalla varietà, dalla maestosità, dai colori, dalle capacità. Canore, magari, che so, di qualche uccello che sarà passato davanti a lui, ma non ha trovato nessuno con cui poter avere corrispondenza, con cui poter parlare, nessuno che gli fosse un compagno o una compagna adeguata. E così Dio lo anestetizza, gli fa un'operazione e gli consegna Eva. E quando Adamo vede Eva, diventa un poeta e dice: oh, questa finalmente è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne, essa sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Qui c'è corrispondenza, viene da me, è come me, ma non è un altro me stesso, non è un uomo come me, è una donna, è stata tratta dall'uomo. In altri termini, comprende che è simile a lui, ma è diversa da lui. E per questa ragione il matrimonio è l'ambito in cui questa unione si esprime e si manifesta nel modo più completo e salutare. La relazione matrimoniale è un'unione che si che si manifesta a tre livelli: spirituale, mentale e fisica. Questo è il matrimonio, questa è l'unione alla quale Dio ci ha destinati. Una tale unione non avrebbe potuta conoscerla Adamo con nessun altro essere vivente, solo con una persona del suo stesso valore, diversa e uguale a lui allo stesso tempo, con la quale avrebbe potuto parlare, confrontarsi, aiutare e ricevere aiuto. E con questa si sarebbe unito anche fisicamente. Adamo non aveva trovato nulla di corrispondente nel resto della creazione, ma Dio ha creato per lui un aiuto che fosse appropriato. E questo era esattamente il disegno originario di Dio. Il Nuovo Testamento afferma che noi siamo stati acquistati dal sangue di Cristo per diventare, affinché i nostri corpi divengano strumenti di giustizia. E c'è un passo bellissimo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, dove parla sicuramente dei peccati sessuali. Dice: non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. E guardate come continua Paolo. Dice: ogni cosa mi è lecita. A Corinto c'erano proprio queste persone che dicevano: ma noi siamo stati salvati, se i nostri peccati sono stati perdonati, tutto possiamo fare, tutto ci è lecito. Certo, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Qualcuno dice: noi siamo fatti così, abbiamo lo stomaco, deve essere riempito, abbiamo i nostri corpi con le loro funzioni fisiologiche e devono essere soddisfatte. E Paolo dice: è vero, le vivande sono per il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei, poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito che è in, Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi? E guardate come conclude: poiché siete stati comprati a caro prezzo, poiché la vostra salvezza è costata il sangue di Cristo, poiché per la vostra santificazione è stata necessaria la croce, le sofferenze del Figlio di Dio, poiché perché foste perdonati, redenti, liberati, è stato pagato il prezzo del sangue del Figlio di Dio, le sue sofferenze, la sua croce, allora glorificate Dio nel vostro corpo. I nostri corpi sono allo stesso modo delle nostre anime, stati creati per essere strumenti per onorare e glorificare Dio. Comprendete perché Gesù ha voluto parlare del peccato dell'adulterio. E io mi fermo qui questa mattina, sapendo perfettamente che ho affrontato una questione che non solo è grandemente controversa, ma è anche disturbante in un certo senso. Perché noi viviamo in un'epoca e in un tempo in cui non soltanto qualunque comportamento nell'etica e l'etica sessuale cristiana vengono considerati, come vi dicevo, o antiquati o patologici o malvagi, ma noi siamo costantemente bombardati da messaggi di questo genere. E ragazzi, io sono cresciuto in un tempo in cui non c'erano meno peccati di quanti ce ne siano oggi. Io non riesco, chiunque legga i libri dell'antichità, che sono stati scritti nell'antichità, si noterà sempre questo, che qualunque autore che scrive in qualunque epoca rimpiange i vecchi tempi andati. Ah, adesso le cose vanno male, tanti anni fa andavano meglio, poi 100 anni dopo c'è sempre qualcuno che dice adesso, perché si ha la sensazione che i tempi precedenti fossero migliori di quelli. Non sono, non è così assolutamente, il mondo è sempre andato allo stesso modo. Forse c'è una sola differenza in questo ambito rispetto a anni fa, 30, 40, 50 anni fa, che quello che era praticato nel segreto e con una certa vergogna, oggi è assolutamente non solo tollerato, ma accettato e perfino promosso. E chi si permette di esprimere opinioni diverse viene considerato come una persona che usa un linguaggio di odio. Voi sapete benissimo che questo non deve essere fatto. Nella mia famiglia e nella nostra Chiesa, noi non abbiamo mai insegnato a disprezzare le persone, non solo per il loro orientamento sessuale, ma anche per la loro religione o per la loro razza, mai. Insomma, ho cercato di insegnare queste cose ai miei figli, mi sono impegnato a praticarle io stesso. Ma questo non significa che non ci sono dei canoni che devono essere osservati e che la verità è fluida. La verità non è fluida, la verità è una. E questo non significa che quello che dice la Scrittura possa essere considerato passato o non significativo per noi, che quindi dobbiamo modificare la nostra etica in base a quelle che è la sensibilità dei tempi. Gesù ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Adesso dovete decidere: vogliamo prendere il Signore Gesù Cristo sul serio, colui che ha detto una parola e il mondo è venuto all'esistenza, colui che si è fatto uomo per la nostra salvezza, colui che è andato sulla croce e ha versato il proprio sangue per il perdono dei nostri peccati, colui che ha subito la vergogna e i flagelli e la croce per farci del bene, lo vogliamo prendere sul serio oppure vogliamo prenderlo semplicemente a pezzi? alcune cose che lui ha detto. Quando parla del cielo mi piace, quando parla del giudizio e dell'inferno non mi piace, quando parla dell'omicidio lo posso tollerare, perfino dell'ira, ma quando parla dell'adulterio e del peccato sessuale, no, quello è andato un po' oltre, ha esagerato. No, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Potreste anche pensarla diversamente, ma dovete assumervi la responsabilità. E vedete, Gesù ci parla del peccato dell'adulterio come un peccato commesso dagli occhi. Io ricordo quando ero giovane, ragazzo, che se avessi voluto procurarmi o guardare un film pornografico o qualcosa o una rivista, avrei dovuto superare molti ostacoli, e con grande vergogna ma onestà devo dirvi che questo erano il nostro modo di vivere, il mio e quello dei miei contemporanei. Cosa c'è di diverso rispetto ai nostri tempi? Che oggi la pornografia basta un click sul proprio telefonino o sul proprio computer, e non mi meraviglierei se, potendo leggere nelle vostre menti e guardare dentro i vostri cuori, potrei scoprire che questa è la pratica che qualcuno di voi nel segreto nasconde. Fratelli, sorelle, amici, chi avrà guardato, chi avrà solo desiderato, avrà commesso adulterio. I nostri occhi devono essere puri, i nostri cuori devono essere puri, i nostri corpi devono essere puri, perché appartengono al Signore. Prima di tutto al Signore, e poi per noi che siamo sposati, a nostre mogli, mariti, e ai vostri mariti, sorelle. E voi ragazzi, ragazze, mantenetevi puri per il Signore e aspettate il tempo giusto affinché possiate essere uomini di una sola donna e donne di un solo uomo, come dice la Scrittura, affinché possiate non solo vivere nella fedeltà coniugale, ma nella verità, fuggendo la menzogna, fuggendo l'ipocrisia, fuggendo tutti i peccati connessi al tradimento. Nel libro dei Proverbi, i primi capitoli del libro dei Proverbi, Salomone, cercando di istruire il proprio figlio, magari al di là è di più di quello che lui stesso ha fatto, questo sono gli uomini purtroppo, gli raccomanda di starsene lontano dalle occasioni di commettere dei peccati sessuali, dalla donna adultera, dalla prostituta e viceversa. Perché dice qualcosa riguardo all'adulterio che mi ha sempre colpito e meravigliato. Dice che è un peccato che non verrà mai dimenticato. E chi di noi ha avuto la mala sorte, tra virgolette, di conoscere questa amarezza, sa molto bene che la tristezza è tale che non può essere cancellato. Può essere perdonato, sì, io posso scegliere, e grazie a Dio per questo. Ci sono state donne che hanno perdonato i loro mariti fedifraghi e viceversa, ma una cosa è perdonare, un'altra cosa è dimenticare. È qualcosa che rimane come un segno per tutta quanta la vita, una cicatrice di cui difficilmente ci si può liberare. E per questa ragione vorrei raccomandare, alla fine di questo terribile sermone, lo so, che utilizziamo ogni strumento che è a nostra disposizione per conservare i nostri cuori puri, i nostri occhi puri, i nostri corpi puri. Preghiamo. O Signore, vogliamo pregare come Davide, chiedendo: crea in me un cuore puro, metti dentro di me uno spirito nuovo. Poiché, o Signore, noi realizziamo e comprendiamo che i nostri corpi appartengono prima di tutto a Te, li abbiamo ricevuti da Te e devono essere conservati per Te e utilizzati come strumenti di giustizia per la gloria del Tuo nome. Ti ringraziamo per le parole che il nostro Signore Gesù Cristo ha pronunciate, così impopolari, così difficili da replicare e spiegare ai nostri tempi. Ma siccome la Tua verità, o Signore, non cambia, e siccome la Tua parola non viene meno, ho cercato di essere fedele nel porre dinanzi al Tuo popolo, o Signore, quelle che sono le Tue parole e i Tuoi comandamenti. Ti prego che la reazione di coloro che si trovano in difetto davanti a questa parola non sia la stessa di Erode nei confronti di Giovanni il Battista, ma che possano trovare luogo a pentimento e possano trovare forza per camminare nelle Tue vie e onorarti con la loro esistenza e con una vita di devozione nell'anima e nel corpo. E ti ringraziamo, Signore, perché sebbene nessuno di noi, lo confessiamo, può essere considerato libero e scevro da questo genere di peccati, Tu, o Signore, mediante il Tuo Spirito, mediante la Tua parola, mediante la vigilanza esercitata nella Chiesa, dalla nostra associazione gli uni agli altri, ci hai preservati dal commettere dei peccati scandalosi. Aiutaci, o Signore, a poter essere dei testimoni efficaci della verità del Vangelo, non solo con le nostre parole, ma con la nostra condotta. Preserva ogni marito, preserva ogni moglie cristiani, preserva ogni giovane, ogni giovane ragazzo, ogni giovane ragazza, questi bambini che crescono, Signore, in un ambiente così malvagio. E aiutaci, o Signore, ad amare le persone che vivono in questo genere di peccati, amarli abbastanza da indicare loro qual è la Tua volontà e la necessità del ravvedimento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.